Allora,
grazie,
sì. Assolutamente. Allora, adesso Lorenzo Benussi, a cui insomma, quale chiedo intanto di dirci di che cosa si occupa il consorzio, proprio in 2 minuti, e poi ascoltiamo l'intervento. Grazie.
A lui non chiede, che secondo lui qual è il primo.
Vabbè,
perché
buongiorno.
Lui ti risponde.
Adesso ti rispondo. No, buon pomeriggio a tutti, io sono Lorenzo Benussi e lavoro per il consorzio Topics. Insomma, sono stato uno dei primi in Italia a parlare di Open Data e ho fatto più o meno tutte le cose che abbiamo visto prima. Ho lavorato con comuni piccoli, medi, grandi, regioni, province, ministeri, governi, imprese private, con Regione Piemonte, CSI Piemonte, in generale Centro Nexa di Torino. Siamo stati i primi a fare Open Data in Italia, facendo appunto le cose che abbiamo visto molto bene prima, per cui identificando i dataset, il gruppo di lavoro, la legge, tutto. Risultato, insomma, molto complicato. Adesso, per citare un'altra regione eccellente, Lazio, stanno facendo delle bellissime cose, vero Gian? E come giustamente dicevi tu, anche aiutandosi rispetto alle esperienze precedenti, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, un ottimo portale, una soluzione statunitense molto efficiente che fa tutta una serie di cose. Detto questo, però, insomma, secondo me ci sono ancora tutta una serie di problemi. Chi sono, l'ho già detto, fatemi tenere il tempo, perché sennò vi tengo qua fino alle 6 soltanto io. Chi è che lavora nella PA della sala? Ok. Chi è che invece è un imprenditore o comunque lavora nel settore in due a rischio di estinzione? E invece chi è un progettista, un professionista? Ok, per cui siamo quasi tutte PA. Chi è che è sicuro di conoscere Open Data? Di che cosa stiamo parlando?
Beh, guardate che adesso vi interroga, siete attenti.
Esatto.
Lui che ha detto di sì, guarda.
No, esatto, perché parlandone per tanti anni, poi mi accorgo. Sicuro c'ho un test, sì, esatto, qua adesso vi girerò su via Twitter un test. No, io cercherò di dare, insomma, una visione un po' di insieme, di metterlo in prospettiva rispetto allo sviluppo delle città, per quel contesto urbano e di engagement, e di proporre, insomma, quello che secondo me potrebbe essere una soluzione. Poi su alcune invece domande puntuali e più precise mi sono segnate le risposte, magari ne parliamo
però,
dopo.
Però non ci hai detto perché sei andato alla CNN cinese con quella foto?
Perché mi mandò ANCI a parlare appunto di Smart City e di Social Innovation in Cina, non è stato banale, però sembra facevano tutti così con la testa e non mi hanno rinchiuso e mi hanno fatto poi tornare. Va bene, perché parliamo di dati? Parliamo di dati, parliamo di città qui adesso in questo momento. Viviamo in un mondo di dati, questa è un'immagine che ormai è molto familiare per tutti noi, ha parecchi anni ed è un'immagine di realtà aumentata, no? Noi ormai navighiamo le città a seconda di quello che Google ci dice. Se Google non ha registrato il posto dove noi vogliamo andare, non ci andiamo, quel posto non esiste. Se quel ristorante non è su TripAdvisor, il ristorante non esiste. Cioè la realtà fisica dipende direttamente dalla realtà digitale, dalle reti digitali. Viviamo in particolare in sistemi sociotecnici complessi, in cui per la prima volta possiamo misurare i fenomeni sociali con delle tecnologie che sono quantitative, per cui questa è la primavera araba, tra l'altro da poco ha assegnato il Nobel per la pace proprio a una parte, insomma, di componenti della primavera araba. È importante di certo non per l'utilizzo di Twitter ma per le rivoluzioni, però è sicuramente uno dei primi grandi fenomeni globali in cui anche la diplomazia americana lavorò specificatamente su Twitter, cioè i soldi del Dipartimento di Stato per promuovere lo sviluppo della primavera araba vennero investiti non soltanto in esercito ma anche in social media manager. Noi siamo i dati, noi siamo i grandi produttori di dati, i dati ci riguardano e siamo i più sofisticati utilizzatori di questi dati. Qui stiamo parlando 2006, per cui sono passati parecchi anni. Loro li usano i dati, social graph di Facebook, e in generale l'idea di creare dei grafi è, se vogliamo, la mappa di questo mondo alternativo, di questo mondo dei dati. Chi ha questa mappa comanda non soltanto il mondo dei dati, ma anche il mondo fisico, perché ci dice, guarda che quella cosa che stai cercando è lì. Non so se voi avete l'esperienza di Google Now, ma è abbastanza impressionante, perché appunto ti dice, guarda che ti sta succedendo qualcosa, guarda che la tua realtà fisica è fatta così, non come te la immagini tu o come la stai guardando, ma come io l'ho elaborata a seconda dei livelli di interconnessione tra le informazioni e le nostre preferenze. I dati sono valore, ovviamente. Google Analytics, il marketing è morto, la televisione è morta, l'editoria è morta, vince Google. Perché? Perché ti sa dire in tempo reale il prossimo veicolo che verrà acquistato negli Stati Uniti. Non dominando il canale, per cui broadcasting, eccetera, non esiste più, ma profilando e andando a vedere sostanzialmente come noi ci muoviamo in questo mondo digitale. Non è un caso che la più grande IPO della storia sia un sito di e-commerce che fa e-commerce, e in particolare Alibaba ha la caratteristica di essere estremamente efficiente nella gestione dei dati, probabilmente l'organizzazione più efficiente al mondo. Chiaramente questo genera dei problemi. Se leggete la scritta, never trust your own eyes, believe what you're told, per cui non credere ai tuoi occhi quando vai in giro per la città, ma credi a Google Now. In effetti questo è anche molto comodo, perché i nostri occhi non possono vedere tutto, magari ci sono delle cose che la rete ci dice che esistono e che noi non conosciamo, ed è una figata. Però attenzione, evidentemente ci sono dei problemi. Quanto valgono i dati? I dati valgono tantissimo. Ultimo report IDC, 125 billion nel 2015, quest'anno. Però in particolare tre elementi che secondo me sono significativi analizzando questo tema, che poi riguarda in generale l'informatica pubblica e l'ICT in generale. Innanzitutto New ICT. New ICT è fondato da due cose: da una parte il mobile e dall'altra la definitiva morte del PC, no? Per cui non abbiamo più PC con hard disk e applicativi on-site, ma abbiamo il cloud, abbiamo questa vaporizzazione di servizi che vengono consumati attraverso internet e che si basano appunto sui dati. Da una parte abbiamo il mobile ormai è sostanzialmente la piattaforma di riferimento, e stiamo parlando di dimensioni di investimento notevoli, trillion. E un altro aspetto interessante sul marketing, cioè ormai il marketing passa attraverso non tanto, diciamo, strumenti tradizionali, ma attraverso la capacità di utilizzare le reti, e il digital marketing diventa probabilmente una forza anche più rilevante del marketing tradizionale. Premio Nobel l'altro giorno, sono andato, grazie a Luca Tremolada sul Sole 24 Ore, ha fatto un articolo ieri in cui va a riprendere una affermazione di Dito nel 2010, in cui dice che open data are game changer, cioè cambiano il gioco. Perché? Perché nel suo caso, per studiare l'ineguaglianza, i dati che la Banca Mondiale ha pubblicato in open data sono un elemento fondamentale. Lui è un tecnico, ha molto bisogno di dati, e per andare a studiare la mappa di come si sviluppano i sistemi economici al mondo, gli open data sono una chiave. Perché sono dati? Perché sono dati disponibili. Quali sono gli esempi? Alcuni ne ho citati perché alcuni sono nostri e mi piace ricordarli. Questo è un mio pallino da sempre, sono 5-6 anni che vado a dire in giro. Property Shark banalmente prende tutti i dati sul real estate americani e fa una specie di Google in cui sostanzialmente ti mette a disposizione i dati sugli immobili disponibili, fino ad arrivare a scatto una foto a quel palazzo e vedo pling, il pop-up sul mio iPhone degli stabili in vendita, quanto costano, chi li ha acquistati prima, eccetera. Qualcosa che si potrebbe fare molto facilmente, in parte c'è già anche qui in Italia, negli Stati Uniti è estremamente pervasivo, perché si basa sulla disponibilità di dati estremamente rilevanti. La proposta è: inventiamoci un modo per cui i dati del catasto siano disponibili a tutti e possano essere raggiungibili attraverso un sistema di questo tipo. Richard Florida, economista americano importante, quello che ha inventato il termine classe creativa, ha proprio fatto uno studio l'altra settimana tramite Property Shark e le mappe del valore di Property Shark su come si sviluppa l'ineguaglianza a San Francisco, vedendo che sostanzialmente la rivalutazione degli immobili nelle zone di San Francisco segue un pattern storico definito, cioè sempre lo stesso. In realtà non c'è una ridistribuzione di ricchezza, ma c'è una polarizzazione sempre più forte dell'ineguaglianza. Per cui noi qui, attraverso i dati, facciamo un servizio al cittadino, apriamo un mercato e contribuiamo anche all'analisi economica. Atoka, startup di Trento, forse una delle migliori startup italiane che si occupa di dati, fa un servizio B2B, sostanzialmente di analisi delle imprese, basato anche sugli open data, non soltanto, ma anche sugli open data. Indico, startup di Bologna, si occupa di fare tool di sostanzialmente business intelligence e data harvesting, passando anche dall'utilizzo di open data. Ma perché i dati sono importanti? Velocemente, abbiamo visto che i dati hanno cambiato un mercato, hanno creato un nuovo mercato, il mercato delle app, il mercato dei dati as a service. Noi abbiamo degli smartphone molto semplici, molto stupidi, senza memoria, che però possono sostanzialmente interlacciarsi con dati anche molto 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 grandi, dataset estremamente rilevanti. Cambiano i modelli innovativi, perché creare un business coi dati è molto più semplice e meno costoso che lo posso fare sostanzialmente con un computer nella stanza, nella mia stanza. Hanno cambiato il paradigma dalla cattedrale al bazar. Questa è economia dell'ICT 1994-95, però siamo sempre lì, non cambia, il paradigma è quello, i dati aggiungono un livello di valore. Shape Cities, questa è Shanghai, appunto io ho la fortuna, un po' per caso, un po' per merito, di andare spesso in Cina, e la pianificazione della città di Shanghai segue l'analisi dei dati. La pianificazione della città di Pechino, 20 milioni di persone, segue esattamente quello che gli dicono le piattaforme, con un'idea che è sviluppo armonico della componente economica, ambientale e sociale, ma non è detto che sia così. Comunque sia, quelle megalopoli stanno crescendo a seconda dei dati che raccolgono e che vengono prodotti. Ovviamente i dati hanno cambiato la politica, non sto a raccontare quanto l'amministrazione Obama debba a un utilizzo importante e particolarmente sofisticato dei dati. Comunque si sono inventati questo termine, e qui che è OpenGov, che adesso tutti seguiamo e che si compone, come sappiamo, di vari elementi. Questa slide secondo me è sempre molto bella e non la vado a raccontare, però descrive la complessità del fenomeno. E l'Europa? Beh, l'Europa ci dice un po' di cose. L'Europa ci dice che siamo estremamente indietro, questa è la base, poiché dobbiamo puntare su delle condizioni di framework nuove, che siano disponibilità e interoperabilità anche tra gli stati. È importante che i portali open data siano federati non soltanto in Italia ma anche in Europa. Ci sono dei progetti, perché il valore economico del dato è chiaramente del business che io ci posso fare, aumenta se possono essere comparabili i differenti stati. Dobbiamo creare delle nuove infrastrutture, la banda ultralarga è la prima, ma tutte le infrastrutture che ci possono favorire una data-driven economy, e abbiamo una serie di problemi regolatori. Ma secondo me la cosa più interessante, l'unico vero bit originale che stiamo dando al mondo, è l'idea dei data space, cioè l'idea che noi creiamo in quel mondo che descrivevo prima uno spazio di dati, che è lo spazio della nostra identità, e questo spazio di dati ha un grandissimo valore. E forse questo è il nostro contributo, ripeto, a livello mondiale. Come europei stiamo cercando di capire come farli diventare personali e come farli diventare utilizzabili. Contando che per far questo è uno dei primi messaggi della mia presentazione, abbiamo bisogno di un nuovo approccio alle politiche dell'innovazione, un nuovo approccio ai dati. Non possiamo pensare di gestire le politiche sui dati come se fossero un servizio, come se fossero qualcosa che si può appaltare o comprare sul mercato. Richiedono un approccio imprenditoriale, richiedono un rischio molto forte dell'amministrazione, e richiedono un ingaggio dei privati molto forte, richiedono nuovi processi e nuovi modelli. Non è soltanto andare a fissare un problema di mercato, non andare a fissare un market failure, ma immaginarsi un nuovo sviluppo. Come posso usare i dati nei contesti urbani? Un termine che è comunque per, diciamo, migliorare la vita quotidiana, la vita di tutti i giorni, un termine che mi piace usare spesso ultimamente è Civic Tech. Civic Tech sostanzialmente valorizza i dati mettendo insieme un po' di cose. Da una parte i grandi cambiamenti sociali, le spinte che la società di per sé ha nella sua forza evolutiva, i dati e le tecnologie digitali che ci permettono di analizzarli, e nuovi modelli di business principalmente basati sulla disintermediazione. All'interno di questo mondo troviamo cose molto, molto diverse, dal consumo collaborativo al crowdfunding, all'utilizzo di social network in certo modo. Tutte cose che però hanno come elementi di congiunzione le tecnologie digitali e la capacità di valorizzare i dati.
Un minuto,
Sì, parlerò molto velocemente. questo è un esempio, Waze, non so se lo conoscete o se l'avete o se lo utilizzate, in cui il potere dei dati da una parte e il potere di una community dall'altra hanno generato un business, scusate, notevole. E Waze, purtroppo, per fortuna o naturalmente, è una company di Google. Comunque sia, l'idea qui è che io raccolgo banalmente quello che mi dicono gli automobilisti sul traffico, perché ho un monitoraggio in real time del traffico all'interno delle città. Un altro grosso tema, e qui quando io intendo bisogni sociali, intendo evoluzioni sociali, non soltanto bisogni sociali, Airbnb. Airbnb che cosa fa? Raccoglie dati, disintermedia, mette in comunicazione due persone direttamente e sostanzialmente permette di creare nuove opportunità economiche. E qui il punto è, vogliamo essere come, forse mi sbaglio, ma come Berlino che chiude Airbnb perché dice che appunto evade le tasse, elude eccetera, o vogliamo essere Parigi che finanzia Airbnb perché lo considera una delle leve più importanti per sviluppare il turismo in città? Queste sono le domande Uber piuttosto che molti altri, queste sono le domande che dobbiamo porci. Il trucco è empowering your community, cioè io credo che a livello locale l'utilizzo dei dati più importante sia proprio legato all'idea di empowering people, cioè dare la possibilità di essere più forti anche di auto-organizzarsi, per cui Airbnb, per cui Waze, attraverso l'identificazione di problemi sociali o di dinamiche sociali. Non è detto che siano necessariamente dei problemi, perché andiamo subito a parlare di welfare, no, in quel caso, ma sono dinamiche sociali. Il food, per esempio, è una grossa dinamica sociale, la gente non cucina più e di conseguenza nascono differenti modelli distributivi. Servizi basati sui dati e in generale, ma questo è da ormai da 15 anni, una tendenza alla disintermediazione. Fino a dire, e qui un po' una provocazione, che lo Stato non serve più, in fondo. La nostra identità ce l'ha Facebook, il miglior modo per fare car sharing l'ha inventato Enjoy piuttosto che Smart, la gestione degli alloggi la possiamo fare su Airbnb. Siamo proprio sicuri che alcuni servizi, per esempio, come l'identità, debbano essere così costosamente prodotti dallo Stato in maniera così poco efficiente? Non lo so, domandiamocelo. Ma come posso migliorare le decisioni con i dati? Vabbè, faccio un focus sui big data perché mi serve per spiegare questa cosa. Allora, noi abbiamo i big data e questa è una definizione operativa che viene da un corso che facciamo a Torino ormai da anni, internazionale, sui big data. L'idea è che tu hai big data quando sostanzialmente capisci di avere troppi dati per gestirli con le macchine e con i software che hai e che questi dati non sono abbastanza per creare i tuoi modelli. Per cui è un principio sostanzialmente ricorsivo. Io parto dai dati, faccio dei modelli, prendo delle decisioni, capisco che queste decisioni non si sono sbagliate o comunque i miei modelli non riescono a ricomprenderle e ritorno a raccogliere altri dati. Per cui i big data, l'analisi sui big data non è una, ma è un processo iterativo. Allo stesso modo, il processo decisionale con gli open data ha questo enorme vantaggio di essere iterativo anch'esso. Si parte dai dati che vengono condivisi, si prendono delle decisioni e si ritorna a discutere grazie ai dati sulla loro bontà. Non c'è una soluzione predittiva unica, non c'è il modello e l'algoritmo definitivo, non esiste l'analytics big data che ci dirà qual è il modo migliore per sviluppare la città. I dati non ci aiuteranno mai a prendere decisioni migliori, se non nel momento in cui le condividiamo. Attraverso la condivisione è possibile aggregare più intelligenze, migliorare il modello e raccogliere nuovi dati per renderlo sempre più efficace. E perciò, finisco, ci sono. Abbiamo visto che parlare di big data, di open data non vuol dire parlare di una cosa sola, ma vuol dire parlare di tecnologie per la complessità, sia hardware che software, ultra broadband da una parte e computer quantici dall'altra, siamo in quella partita lì, di mercati ipercompetitivi e ipercollaborativi in cui vi è sempre un'attenzione naturale con le tecnologie digitali e disintermediazione. E parliamo ovviamente di policy data driven, di policy demand driven e io spero e auspico anche di un approccio imprenditoriale appunto alle politiche per l'innovazione legate ai dati. Altrimenti finiamo come i due vecchietti dei Muppets che guardano i fenomeni, guardano le keyword, le smart city, gli open data, il cloud computing, che non possono altro fare che essere sarcastici e fare delle battute anche poco divertenti e utili. Finisco, abbiamo solo due scelte.
Ultima però,
sì, sì, è l'ultima,
battuta.
Due scelte, o un approccio nuovo e imprenditoriale, attivo e lungimirante alle politiche sui dati, oppure credo che la fase 2 sia stato un errore. Oppure credo, ci pensavo proprio stamattina, guardando quanto poco in realtà sia stato fatto, che l'idea di Tim Berners-Lee, Raw Data Now, a distanza di anni si dimostri ancora molto valida, perché forse Tim Berners-Lee aveva capito che la PA non ce la farà, perché noi abbiamo detto tirate fuori i dati, quelli che avete, io l'ho fatto al Ministero dell'Istruzione di notte, gli unici dati che il mio era rilasciato fino adesso li abbiamo rilasciati con un atto di pirateria, e questo era il primo approccio, Gianni lo sa, rilasciate quello che avete. Poi mi hanno detto no, però giustamente quello che avete non funziona, non si capisce, i dati sono sbagliati, non ci sono i metadati. Allora da lì è cominciata in questi ultimi anni la rincorsa alla perfezione o comunque la camminatina alla perfezione, per cui dobbiamo migliorarli, dobbiamo essere compliant con le norme, dobbiamo cambiare il fornitore. Questa cosa ci sta facendo perdere un'incredibile quantità di tempo. Forse vale la pena tornare a dati grezzi subito, dateci tutti i dati che avete, questo ovviamente produce noise, produce duplicazioni, produce dati inutilizzabili, però è un po' internet che funziona così, eh? Internet funziona sul best effort.
Vabbè, insomma mi pare che siamo in alto mare.
La ringrazio.
Perché...
Sì, grazie.
Grazie, tra l'altro...